Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Radio Immagina, benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di Visioni. Parliamo di uguaglianza, della sua mancanza e della sua ricerca, della sua affermazione teorica e pratica a partire da un libro che è insieme storico, filosofico e visionario, insomma è un libro politico. Si intitola L'ineluttabilità dell'uguaglianza, esce per la Lewis University Press e lo ha scritto David Tozzo, a cui diamo il benvenuto a Radio Immagina.
Bentrovate, bentrovati.
Tozzo, partirei dagli strumenti perché in copertina, sotto il titolo, leggiamo una polemica del signor David Tozzo nella quale si dimostra che la disuguaglianza non è la pelle dell'umanità, bensì la più sofisticata impostura dall'umanità subita. Insomma, una polemica come quelle che si facevano nei secoli scorsi, di cui tanto si è nutrita la letteratura, ma anche il pensiero filosofico. Perché scegli questo strumento, questo canone, e quali sono le caratteristiche di una polemica oggi?
Esattamente così. In realtà, dando a Cesare quel che è di Cesare, questo che era questo libro, che era in qualche maniera anche un mio omaggio e si lega in un fil rouge a un importantissimo libro di Jean-Jacques Rousseau del 1755, il celeberrimo discorso sull'origine delle disuguaglianze, è stato magistralmente, mi permetto di dire, dalla Lewis University Press, reso graficamente. Ora i nostri ascoltatori non lo possono vedere, ma a maggior ragione si incuriosiranno e quindi andranno a cercarsi questa copertina. È stato reso proprio come correttamente dicevi tu, proprio come, aggiungo io, sorta di omaggio in legame a quel testo lì, che è stato antesignano per molti versi, di molti altri discorsi, di molte altre anche polemiche. È stato usato questo termine che mi fa sorridere, su disuguaglianze e su uguaglianza.
Allora, lo abbiamo detto, oltre che in copertina, l'incipit fulminante di questo libricino, che è un libricino agile ma è molto denso, definisce la disuguaglianza la più grande truffa della storia a se stessa. Ne traccia quindi un percorso storico, oltre che definisce la portata del pensiero che è scaturito da questo principio. Dove nasce, quando, questa truffa? Che cos'è questa truffa?
Dunque, noi siamo oggigiorno e ormai da tempo bombardati riguardo quello che è il grande tema, il tema magno della contemporaneità, cioè disuguaglianze, uguaglianza. Siamo bombardati dai media, dal discorso sociale, dal fatto che la disuguaglianza, le disuguaglianze siano assolutamente ineluttabili, siano un fatto acquisito e anzi in eterna espansione. E abbiamo introiettato questo, perché va da sé, come se fosse un fatto naturale, oltre che ineludibile, un fatto umano. In realtà, se noi andiamo a vedere, come sono andato io in questo libro, che correttamente dici è molto conciso, agile e molto denso, io definisco i miei testi libri iceberg, nel senso che sotto c'è uno studio, in questo caso di, mi sembra, circa 70 testi dal XVIII secolo ad oggi, e però riesco a condensarlo, sono riuscito a condensarlo in poi 300.000 battute. In realtà disamino e osservo, avendolo studiato in maniera matta e disperatissima, come la disuguaglianza, e questo risuona incredibile oggigiorno, non sia una condizione naturale per l'essere umano. Noi per 200.000 anni, quindi il 95% della nostra storia, fino alla nascita delle società agricole coltivatrici e quindi la fine delle società stanziali non stratificate, noi vivevamo in condizione societaria perfettamente egualitaria. Le disuguaglianze, il concetto di disuguaglianza, il concetto di ricchezza addirittura, che qui sembra si stia facendo del post-marxismo d'assalto, ma non esisteva. Semplicemente quando qualcuno nelle società di cacciatori e raccoglitori trovava a terra più vegetali o riusciva a fare, ad avere una caccia più fortunata, semplicemente aveva lavorato di più ed aveva più fortuna. Non aveva il concetto tossico di merito odierno, che è un'altra delle storture concettuali odierne, il concetto di merito che non si merita granché in realtà.
Dallo stato di natura primigenio allo sviluppo delle società antiche e poi in quelle moderne, precipitando nel motto della rivoluzione francese, quel liberté, égalité, fraternité, quanto si incrocia la libertà con l'uguaglianza e con la democrazia nelle nostre società moderne?
Questa è una domanda straordinariamente interessante, non paia piaggeria, ma in effetti una delle tesi del libro, la principale, è l'ineluttabilità dell'uguaglianza, sta già nel titolo e magari ne parleremo più avanti. Ma un'altra delle tesi, io credo ardita, che non vuol dire bravo bravissimo, non vuol dire buona, non vuol dire azzeccata, vuol dire certamente ardita, perché è una tesi che si fa fatica a trovare negli studi sociologici, filosofici, antropologici e politici, da quello sciagurato testo di un esimio studioso che però gode della mia grande disistima, il pluricitato Francis Fukuyama, con La fine della storia e l'inevitabilità del capitalismo e del neoliberismo e compagnia cantante. Ecco, una delle tesi del libro, la seconda tesi del libro per importanza probabilmente, è il fatto che il concetto di libertà, che pare così inattaccabile, a tutti piace la libertà, il cervello umano funziona per associazione di pensiero. Se ascolto un gruppo, mi ricorda Pink Floyd, se sento questo caldo, che i nostri ascoltatori forse soffrono ugualmente, pur non stando qui a Roma, e mi ricorda l'inferno. Però funziona anche il pensiero umano per associazione inversa. E quindi quando dico libertà, una cosa che sovviene spessissimo nell'inconscio umano è il contrario, è la prigionia, è la galera. Quindi di per sé libertà è un concetto che si direbbe, David, è inattaccabile, cosa puoi dire contro la libertà? In realtà la libertà, pure ben incardinato come brillantemente osservavi in Liberté, Égalité, Fraternité, è un concetto puramente destroso. Perché che cos'è la libertà? Come si declina la libertà? La libertà si declina in libera iniziativa privata, libero mercato, libero profitto personale, e la libertà è in naturale antitesi, e questo lo diceva Norberto Bobbio in maniera magnifica, lo richiamo più volte nel testo, è, diceva Bobbio, in assoluta contrapposizione con il concetto di uguaglianza, delle due l'una. E proporre, come faccio io nel libro, confortato da illustri come Norberto, ma insomma proporre in maniera originale il fatto che noi abbiamo bisogno in un certo qual modo di meno libertà per far beneficiare il bene comune, le comuni persone, di più eguaglianza, beh, è un concetto insomma un pochettino sfrontato, ecco, da esprimere, da proporre, però sono convinto che l'eccessiva libertà, l'eccessivo liberismo, l'eccessivo neo e turbo liberismo non facciano parte innanzitutto di quella che è la natura umana e in ultima istanza di quella che è la convenienza umana. Ecco, eguaglianza e libertà sono due precetti che io metto in conflitto nel mio testo e sono convinto che vada perseguita, questo va da sé, l'avrete immaginato, l'eguaglianza.
Del resto non sarebbe una polemica se non ci fosse un po' no?
Esattamente.
Allora David, nel capitolo l'inattuale e l'ineluttabile si ricorda che c'è più del 50% di possibilità che si sia nati donna. E che se così è, sale al 100% la possibilità di incrociare lo sguardo voyeuristico e giudicante di vecchi maschi occidentali e bianchi, a meno che non si sia già stati scartati dal loro pregiudizio. Nel lontano 1972 John Lennon e Yoko Ono cantavano Woman is the nigger of the world. Dopo 50 anni le cose sembrano andare ancora peggio. Cosa ne pensi?
Dunque, penso che con rispetto dissento, ma perché dissento? Certamente non perché siamo arrivati a un'eguaglianza di genere, certamente perché non vi è parità di salario, certamente non perché le donne hanno finalmente pieno accesso e completo accesso, compiuto, ai posti di potere che loro competono. Insomma, non perché abbiamo risolto e vinto la partita, perché non è ancora così. Però in effetti, e qui più che da esimi studiosi mi faccio confortare dai numeri, perché i numeri hanno la testa durissima, persino più della mia ce ne vuole. I numeri ci dicono altro. L'indice Gini, che è l'indice per antonomasia che monitora le disuguaglianze, è un indice scientifico di massimo pregio, osservandolo, quando io mi sono approcciato allo studio preparatorio del libro, mi sono detto, io comincio a convincermi, a confidare in una maggiore eguaglianza, vediamo se l'andamento è così, magari non sarà proprio lineare così, e in effetti poi, aprendo una parentesi extra indice di Gini, ci sono dei setback. Evidentemente ci sono dei passi indietro e poi dei passi avanti. Però ho detto, vediamo questo indice di Gini. Se vedete l'indice di Gini degli ultimi lustri, degli ultimi 40 anni, 45, si aggiorna, uno dei metodi di aggiornamento è ogni 5 anni, ebbene la linea di miglioramento è ineludibile. Ma entriamo nello specifico della tua domanda. Tu parli delle donne, potrei risolverla senza numeri, potrei dire che effettivamente oggi come non mai rispetto a 400 anni fa, 800 anni fa, 3000 anni fa, le donne godono di maggiori diritti, mai abbastanza, non ancora abbastanza, non siamo lì ed è gravissimo, dobbiamo arrivarci quanto più in fretta possibile, ma la condizione è migliore. Però torniamo ai numeri, il World Economic Forum ha il Global Gender Gap, il Global Gender Gap monitora in maniera neutra, in maniera laica, imparziale, effettivamente a livello mondiale, globale e altamente scientifico, quale è la disuguaglianza in cui versano le donne, in cui versate ad oggi. Nel 2018, subito prima della pandemia, perché la pandemia ha costituito un problema e ha costituito un setback di cui prima, grande, grave, nel 2018, immediatamente prima, il Global Gender Gap diceva che la parità assoluta di genere sotto ogni parametro, appunto paga, potere, tutto quello che dicevamo prima e di più, quando verrà raggiunta, non è già qui evidentemente, quando verrà raggiunta, fra 100.000 anni, 50.000 anni, 25.000 anni, ebbene il World Economic Forum con il Global Gender Gap diceva nel 2018 che questa parità assoluta completa verrà raggiunta nel 2126. Ora, il 2126 è fra più di 100 anni, è troppo tempo. Però nell'ambito di 200.000 anni, che sono gli anni in cui come Sapiens siamo su questa terra, è un soffio, è un battito di ciglia, è una buona prospettiva. Evidentemente non basta, non arriva abbastanza in fretta, quindi quello che dobbiamo fare è dobbiamo spingere. Però sì, effettivamente, anche se non è di moda dirlo, anche se non fan cronaca, anche se non è incardinato nella vulgata generale che richiamavo inizialmente, ovvero sia che è tutto così disuguale, tutto così drammatico, tutto così tragico, sta arrivando. Certamente dobbiamo spingere.
Certo, però la prospettiva, quantomeno da un punto di vista storico, ci ricordavi appunto che non è così impossibile. Torniamo a uno dei grandissimi temi, e cioè al tema del lavoro, alla grande promessa 800 e novecentesca, soprattutto di affermazione dell'individuo, al lavoro che ha animato le lotte collettive, l'organizzazione dei lavoratori, e ha visto però anche ultimamente il loro infrangersi, sia spazialmente da un punto di vista geografico che nella loro consistenza un po' a tutti i livelli, dalla globalizzazione di stampo neocolonialista all'atomizzazione delle classi lavoratrici fino al loro completo disgregamento. No, oggi niente sembra più foriero di disuguaglianze del mondo del lavoro, forse.
Sì, il punto è particolarmente interessante anche qui, devo dirlo perché semplicemente lo penso e con il punto intendo la domanda. Il lavoro sì, è stato foriero di grandi lotte, partendo dal marxismo, partendo dalle lotte operaie che già nel tardo XIX secolo, insomma anche nel nostro paese, hanno animato quello che era il tessuto connettivo, quello che era l'animus sociale, e quindi hanno letteralmente acceso e iniziato il discorso sociale nel nostro paese. Oggi anche qui evidentemente dico una cosa per me purtroppo evidente, persino ovvia, banale, non siamo all'eguaglianza a livello di diritti del lavoro, a livello di diritti dei lavoratori, e non lo siamo per svariate ragioni in diverse declinazioni. Innanzitutto, dico una frase che è puramente una provocazione, però il lavoro non esiste più. Cosa intendo dire con il lavoro non esiste più? La classe operaia certamente non esiste più. Il lavoro è polverizzato, è completamente atomizzato. Stavo dicendo automatizzato, che era un lapsus freudiano, però che ci sta completamente, perché quello è un altro grande tema, l'automazione, e assieme all'automazione della nuova rivoluzione digitale industriale poi arriviamo anche all'intelligenza artificiale, che è un altro mostro non da poco. E il lavoratore è caduto vittima di due cose, la seconda è sottesa alla prima. La prima, la principale, lo richiamavo, lo ricordavo, l'89, è stato quel disastro lì. Cioè è stato il fatto che a un certo punto si è detto, e lo si è creduto, lo si è fatto credere, che era arrivato il capitalismo incontrastabile, era arrivato il neoliberismo, e quindi il mercato era la legge, i lavoratori erano gli schiavi. E sotteso a questo tema poi c'è stato l'altro problema, il fatto che, parlando di politica, i partiti socialisti e comunisti di prima dell'89 si sono messi paura e sono diventati socialdemocratici, rosé, si sono imbiancati come i sepolcri che li guidavano, e non hanno più fatto l'interesse dei lavoratori. Non è facile fare l'interesse dei lavoratori, e questo non sia un alibi, è un'osservazione tristemente neutra. Non è facile perché, come dicevo prima, quali sono i lavoratori? Cioè c'è una classe operaia, ci sono...
Forse appunto non si sono riconosciuti neanche più i lavoratori.
Peggio, hai ragione, ma è persino peggio. Non è che non si sono riconosciuti, si sono stati traditi. Sono stati traditi e abbandonati. E questa non è una frase all'Edmondo De Amicis per generare lacrimuccia, peraltro del tutto risibile e inutile. Ma perché è stato così? Ecco, io quello che credo che si debba fare, e non sia possibile eludere evidentemente, è uno sforzo supplementare, anche riparatore in un certo qual senso, di andare a rappresentare quelle che sono diverse in questa area del lavoro polverizzato, diverse aree, dai rider ai metalmeccanici che ancora esistono. Ecco, ci sono più classi da difendere, ma non è più tempo di non difenderne neanche una, bisogna difenderle tutte.
Bene, tornando alla geografia e quindi alle disuguaglianze vertiginose che si evidenziano guardando il mappamondo, disuguaglianze che diamo per scontato, ma che raramente, a cui raramente guardiamo veramente, se non quando servono per gridare al pericolo delle migrazioni, quasi fossero, che ne so, un golem davvero. Una grande parte del pensiero politico e anche filosofico contemporaneo più interessante ha però origine in luoghi mai ricordati. Pensiamo ad Haiti, che è un caso della storia che è ricordato così poco, ma invece è così cruciale, no? Oppure questo pensiero è frutto di soggetti postcoloniali, di pensatori postcoloniali, come possono essere Achille Mbembe o Frantz Fanon. Perché non continuiamo a vedere il mondo così?
Perché siamo bianchi. E il motivo per cui, come correttamente osservavi, noi ricordiamo benissimo Robespierre e non ricordiamo Toussaint Louverture di Haiti, che mi fa molto piacere tu abbia richiamato, è perché abbiamo la lente, che non è di ingrandimento, anzi al contrario, del maschio bianco euro-occidentale, che poi diventa ormai quasi... Pensa che assurdità, quasi ozioso, come Jacopone da Todi, darsi la frusta addosso e dire siamo maschi bianchi centrali neocoloniali, però è quello che abbiamo fatto ed è quello che siamo, è banalmente quello che siamo. E quindi per questo motivo Per questo motivo, quando escono, come è in uscita adesso, in Italia fra un mesetto e in questi giorni nella capitale dell'impero, New York City e Stati Uniti, facciamo grandi film di registi che sono i più dotati del nostro tempo, come Oppenheimer, e su vite di bianchi. Questo è un tema drammatico, perché poi il colonialismo, quella che è stata l'esperienza o la tragedia coloniale, ha delle implicazioni che forse non arriveremo mai a scarnificare in tutta la loro infamia. E è lì, è in Africa, malgrado dell'Africa, che nasce molta della disuguaglianza sistemica e sistematica del nostro tempo, che, come descrivo nel libro, come accennavo soltanto prima, in realtà è imperante negli ultimi 12.000 anni della nostra storia, che è un tempo per fortuna molto ridotto e che anzi comincia, come teorizzo, a vedere la corda, per fortuna.
Nel volume si parla di tossicità della narrazione delle differenze nel mondo capitalistico, una dinamica che accresce l'ansia individuale e rende l'individuo prigioniero della narrazione, della propria ansia e del meccanismo capitalista. Una contronarrazione però esiste. Dove sta? Qual è?
Sta dentro di noi, perché diversità o differenza? L'uomo, la razza umana, non è una razza di diversità, è una razza di differenze, è una unica razza, anche a livello biologico, anche a livello di DNA. Alla diversità dobbiamo contrapporre, alla differenza dobbiamo contrapporre la diversità, perché la diversità è una ricchezza. E io credo che il capitalismo abbia fondato le sue fortune sulla paura, come tanto è stato fondato del discorso sociale, del discorso di pubblica opinione negli ultimi 20-30 anni. E però alla paura, neanche a dire che va contrapposta l'esatto contrario, no? L'esatto contrario della paura a livello dialettico, a livello sintattico, è la speranza. Ma non serve neanche quello, non serve neanche arrivare là. Serve contrapporre alla paura del capitale, che poi è un leviatano di Hobbes, è una massa informe, anche se dietro ci sono delle persone, non so quanto umane, ma ci sono delle persone pochissime che accentrano tutto, potere e dominio dal denaro. E in realtà ci sono tante persone che nelle loro diversità apportano ricchezza. Apportano ricchezza alla razza umana. Io di recente faccio un piccolo excursus personale. Per mera curiosità, mi sono fatto un test dell'ancestralità del DNA e ho scoperto, alcune cose le conoscevo perché ho una storia composita, e ho scoperto tutte le mie diversità. E addirittura andiamo oltre la razza umana, nel senso che ho preso, studiando anche questa roba a cui mi sono appassionato, ho preso che praticamente tutti gli esseri umani, tutti gli Homo sapiens che oggi stanno sulla Terra, più di 8 miliardi, hanno una percentuale, peraltro non irrilevante, siamo tra il 2 e il 4%, di uomo di Neanderthal. E quindi siamo anche oltre la razza umana, quindi differenti nel senso di divergenti, ma da cosa? Noi siamo tante cose, siamo persino più di noi. E se siamo persino più di noi, il destino declinato alla castigliana, dove destino vuol dire direzione, ecco, la direzione non può essere che quella dell'uguaglianza.
E ok, non apriamo adesso il capitolo della differenza, della separazione dell'animale uomo dal resto del regno animale, perché sarebbe davvero troppo, anche perché siamo in chiusura, e quindi precipitiamo nella domanda delle domande, la domanda finale, quella che è nel libro, perché l'ineluttabile resta ineluttabile. L'ultima sezione del libro ribadisce orizzonte 2 punti uguale. Qual è questa linea di orizzonte?
Io credo, al netto del rischio altissimo di sembrare non un visionario come gentilmente mi accordavi, ma un pazzo furioso, io credo siamo davvero prossimi a un regime umano, chiamiamolo così, più uguale. Ci sono tutti gli indicatori di cui sopra. Mi permetto di dare un altro paio di dati in più, perché, ripeto, con i numeri non possiamo fare a botte, perché poi perdiamo, perché vincono i numeri hanno la testa, lo dicevo, durissima, davvero dura. E in effetti, se vediamo, limitiamoci, ecco, per non andare troppo addietro come correttamente suggerivi, limitiamoci a 200 anni. 200 anni non sono granché, diciamo, non so, dal 1820 al 2020, che poi è stato l'anno in cui è scoppiata la pandemia con i setback già accennati. E qual era l'aspettativa di vita nel 1820? Qual era l'aspettativa di vita nel 2020? Nel 2020 72 anni, parlo a livello mondiale, e 200 anni prima? 26 anni. Un'altra cosa, qual era la percentuale nel 1820 di ragazzi sopra i 15 anni, di persone sopra i 15 anni di età che avevano l'alfabetizzazione, che sapevano leggere e scrivere nel mondo? Nel 1820 neanche il 10%. Oggi, o meglio nel 2020, più dell'85%. Un ultimo dato. Quante persone nel primo anno di vita morivano? Non ce la facevano nel 1820. Anzi, nel 1780, questa è un pochino più antica, me lo consentirai. E uno su cinque moriva. Quante persone muoiono oggi, considerando anche terzo, quarto e quinto mondo? Meno dell'1%. Ecco, questo è progresso, questa è maggiore eguaglianza, e questi sono dati che non possono essere elusi. Io credo che grazie, senza aprire lunghi discorsi, ma grazie anche alla società della comunicazione multipolare, dove tutti quanti hanno i loro telefonini e possono dire la propria, spesso straparlando, a volte dicendo fake news, quindi ci sono altre problematiche inverse, però grazie al fatto che non abbiamo più solo la TV a un solo canale in bianco e nero che ci diceva la verità, e la sera a cena la vedevamo con tutta la famiglia, e quella era la verità, quella era la legge, perché lo diceva la TV, e ancor prima quando neanche c'era quello, quindi non potevi neanche dire quella è la verità c'è, stiamo zitti, neanche la dobbiamo conoscere. Ecco, oggi per fortuna abbiamo tanti altri media, abbiamo l'opportunità di fare i media, abbiamo Radio Immagina che ci ospita quest'oggi, e quindi anche grazie a questo la conoscenza, ecco, perché la conoscenza, forse non lo sottolineo a sufficienza nel volume, o forse sì, adesso lo leggerete tutte e tutti e me lo direte, però la conoscenza è la chiave, l'istruzione, l'educazione è la chiave, la gentilezza è un'altra chiave sottesa a questo, e io credo che queste siano dirompenti. La conoscenza sia più forte del capitale, la conoscenza sia più forte del capitalismo, e quindi a furia di spingere, e dobbiamo comunque continuare a farlo, stia vincendo e vinceremo.
Allora, l'ineluttabilità dell'uguaglianza, una polemica del signor David Tozzo, che ringraziamo per
grazie
essere stato con noi, l'editore della Lewis University Press. Un saluto a tutte e a tutti da Sara Guabello, un grazie ancora a David Tozzo.
Grazie mille.
Ciao.